conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
Nel 1996 ho deciso di toccare con mano tutto l'universo gangster al quale mi stavo ispirando. Così sono partito per Los Angeles. Ero lì quando hanno sparato a Tupac, uno dei miei idoli, immerso nell'East Side delle gang chicane. Certi luoghi e racconti dei locals a tratti mi ricordavano i giorni passati nei quartieri napoletani di Secondigliano e San Gaetano con gli amici Pachi e Speaker Censu. Ero arrivato nel cuore del ghetto messicano losangelino grazie a un prete che aiutava i giovani delinquenti a cercare un lavoro onesto attraverso un'associazione chiamata Jobs for Future. Ero vestito esattamente come i ragazzi che il prete cercava di salvare e il mio fare da rapper mi rendeva ancora più credibile agli occhi dei giovani gangster locali. Stavo realizzando il mio sogno, vivere in prima persona, anche se solo da spettatore, la vita delle gang raccontata dai miei artisti rap preferiti. In questa puntata mi piacerebbe provare a rispondere a questa domanda: cosa ci affascina della violenza?
Sali a bordo, inizia il viaggio. Diario di bordo di un giovane gaggio che è cresciuto da selvaggio. Schegge di follia, crescendo sono diventato una fottuta rap ciclopedia. Un viaggio tra passato e futuro, ma la voglia di aprire al presente nuove possibilità. Divieto di sosta, datti una mossa, qui è tormento e questo è Sotto Effetto Podcast.
Quando sono arrivato per la prima volta a Los Angeles, nel 1996, non potevo minimamente immaginare quanto quel viaggio avrebbe messo in discussione la mia passione per il gangster rap. Ho vissuto con ragazzi di 20 anni che avevano $2,000 in tasca e una pistola nella cintura dei pantaloni. I più giovani in bicicletta erano vedette che avvisavano quando la polizia entrava nel quartiere. Dai discorsi che facevano ho imparato il codice della strada e quali sono i passaggi forzati che devi affrontare per entrare a far parte di una gang. Le regole alla base di superpotenze come la mafia e la camorra sono le stesse che è tenuta a seguire chi appartiene ad una gang losangelina. Una volta dentro, sei un soldato al servizio del più alto in grado. Purtroppo i quartieri popolari italiani somigliano sempre più ai ghetti sparsi per il pianeta. Avremmo potuto imparare da queste realtà che hanno anticipato di 30 anni il problema delle baby gang che ora stiamo vivendo anche in Italia. Siamo un paese con una cultura più antica e radici profonde, ma invece di sfruttarle per mettere in pratica un mindset che ci permetta di superare queste difficoltà metropolitane, veniamo travolto da quello che sembra un inevitabile destino a cui la società moderna va incontro a livello globale. Siamo vittime di un'economia mondiale che non fa altro che alimentare le disparità sociali, palazzoni grigi in cui lo spazio vitale è ridotto e l'atmosfera che si respira non fa che alimentare rabbia e voglia di riscatto, soprattutto economico, più che di crescita personale. La violenza si vende bene, ma perché?
Perché?
Nelle canzoni, nei film, nelle serie TV, nei videogiochi, abbiamo questo continuo bisogno di sfogare la nostra rabbia, vivendo di riflesso lo stato d'animo che un artista ci trasmette dalle parole di una canzone. Cerco sempre di riportare l'emozione agli elementi principali di cui è composto l'universo e la rabbia rappresenta il fuoco. Il fuoco non sempre è negativo, è la spinta a reagire quando un evento ci travolge. Il cuore accelera, adrenalina nelle vene, il corpo viene scosso nel profondo e sente il bisogno di alzarsi, muoversi, ballare. La musica condiziona il nostro corpo. I BPM di un brano ci spingono a entrare in sintonia con il ritmo. I pensieri, il cuore e i muscoli vengono influenzati dal ritmo. Le emozioni e le sensazioni invece entrano in sintonia con la melodia, la parte più femminile di un brano. Maschile e femminile, yin e yang, caldo e freddo. Contrapposizioni che spezzano l'equilibrio e spingono a restare in movimento. Puoi scegliere se crescere e cambiare oppure combatterle, contrastarle, mettendo in campo energie contrarie. In ogni puntata cercherò di coinvolgere artisti e amici per approfondire e sviscerare ogni argomento da diversi punti di vista. Ho chiesto una considerazione sulla violenza a uno dei rapper italiani che ha sempre raccontato la difficoltà di crescere in un ambiente complicato. E io, Luque.
Bro, grazie in primis per avermi chiesto di partecipare al tuo podcast, sono onorato. Dicevo che la violenza per noi è una cosa normale, infatti adesso che mi chiedi un parere sulla violenza mi trovi spiazzato, perché ma non ci ho mai manco forse ragionato troppo, perché è normale ed è una di quelle cose che se la vivi ti ci abitui, se non la vivi ti spaventa. Dove sono cresciuto io la violenza era ovunque, ma la violenza è di tutti i tipi, sia fisica ma anche violenza dal punto di vista visivo, vedere tutto quel degrado comunque è una violenza di per sé, no? Non mi ha mai fatto paura, sono sempre stato intorno a persone violente. Nel rap molto spesso ultimamente è fine a se stessa, perché ormai si usa come tool di marketing, no? Invece prima la violenza nel rap era un urlare, un disagio che ci condizionava la nostra quotidianità e aveva tutto un discorso molto più profondo.
Yes! Noi rapper usiamo la violenza e spesso ci giochiamo, un'arma per scardinare porte che altrimenti resterebbero chiuse, per aprire un varco. Quale pensi sia un modo positivo di sfruttare la violenza?
La violenza nel difendere le proprie idee, in un mondo che ti schiaccia tra perbenismo e tra, come dire, uniformità nell'essere tutti uguali, chi è diverso e chi la pensa in maniera diversa viene deriso e viene anche emarginato, e in questo senso una violenza nell'approccio ai rapporti, nel senso nell'essere duri e ad avere un muro davanti, non fa altro che farti guadagnare rispetto, soprattutto se sei una persona che viene fraintesa facilmente. Detto questo, diciamo, io non sono a favore della violenza gratuita, sono a favore di un certo tipo di violenza quando è necessario, quando bisogna cambiare le cose. Poi il fascino della violenza di strada è un po' come i film, è quel qualcosa che ha a che fare anche un po' con il rischio, e quindi io credo che l'essere umano, nell'essere debole, nell'essere imperfetto, si è attratto anche da questo.
Grazie, my brother.
Quando hanno sparato a Tupac ero nell'East Side. Il fatto che lottasse tra la vita e la morte in ospedale per i colpi di arma da fuoco ricevuti era vissuto da tutti i locals come il nuovo episodio di una serie TV che teneva incollato il pubblico alle uscite discografiche, l'apice di una violentissima faida tra rappers che insanguinava le coste. Tupac e Biggie, protagonisti del film, non erano attori che interpretavano un ruolo, erano persone reali immersi in una vita di eccessi. Un artista vive la sua vita come se fosse sul set di una pellicola importante. La sua musica esprime sensazioni che a parole non si possono spiegare. Le rime creano un ritmo che ti tiene incollato ai concetti. I suoni scelti per la base musicale su cui si incastra amplificano la percezione dell'ascoltatore. Un'alchimia che trasforma l'asfalto in oro. Amavo il modo in cui Tupac nascondeva la sua grande sensibilità dietro una sbruffonaggine senza limiti. Il rap è da sempre un mezzo che gli assistenti sociali sfruttano per far sfogare i ragazzi più problematici. Avendo lavorato a contatto con queste realtà, mi sono reso conto che la rabbia nasce da una particolare sensibilità che, se viene urtata ripetutamente, porta a reazioni spesso spropositate. In questi casi la famiglia gioca un ruolo fondamentale. È un cuscinetto importante che attraverso l'ascolto riesce a canalizzare una prima reazione più primitiva in un assorbimento più razionale dei torti subiti. Quanto Tupac era realmente arrabbiato e quanto faceva parte del personaggio? Con il passare del tempo ha soffocato quel suo lato sensibile che traspare dalle interviste realizzate in giovane età. La società tende a non prendersi le proprie colpe e cerca un capro espiatorio su cui scaricare evidenti mancanze di accoglienza e ascolto. Tupac è stato preso di mira dalle istituzioni e questo lo ha reso un pitbull chiuso in un angolo. Da artista si è reso conto che i testi violenti hanno una presa maggiore sui giovani. Raccontare la loro rabbia li avvicina, ma purtroppo in questi casi la musica ha il potere di pompare queste energie negative che spesso trovano sfogo in azioni pericolose. Anche se l'hip hop nasce con il proposito di canalizzare le energie negative in uno sfogo creativo, molto spesso non riesce in questa sua missione, al contrario, fomenta i ragazzi a prendere decisioni avventate. Condivido questo amore per il gangster rap con tanti appassionati sparsi per la nazione. Uno di questi è Ciro Buccolieri, oggi CEO e manager di Taurus Records. My Brody, cosa ti ha fatto innamorare dell'immaginario gangster?
Mi piaceva questa loro capacità di trasformare una condizione di sconfitta, una condizione di dove sei vittima, no? Di una società che ti ha emarginato, in un qualcosa di figo attraverso, diciamo, una narrazione, quindi diventava cinematografica. È un po' come quando guardi un film di Scorsese, no? Tutta la narrazione che c'era dietro era eccezionale. Cioè il prendere una cosa che è brutta e trasformarla in un modo per venirne fuori, no? Raccontandola, fotografandola, facendoti sentire parte di una cosa che comunque era simile, per quanto molto diversa da quella che vivevi tutti i giorni, trasformandola in qualcosa di positivo e trasformandola in qualcosa di figo. E quindi mi ha totalmente folgorato.
Una considerazione in generale da parte tua sulla violenza?
Io credo che la violenza sia parte della natura umana, no? Fa parte di tutto quello che viviamo, ci circonda e ci appartiene in un certo qual modo. Poi il raziocinio ci impedisce di compiere gesti violenti, però determinate robe sono un'eredità, secondo me, tribale che abbiamo tutti dentro di noi, no? Ovviamente un certo tipo di violenza raffigurata è un modo come un altro per esorcizzare determinate cose, no? Voglio dire, lo stesso motivo per cui piacciono i film violenti, piacciono i film d'azione con le sparatorie, le esplosioni o con gli omicidi. Però quello che personalmente mi ha colpito, me, ha affascinato me, la narrativa che c'è dietro un gangsta rap che rende la violenza interessante. Cioè, in una sparatoria non c'è niente di figo, in tutto quello che puoi raccontare dietro, dei perché, dei per come, del cosa ti porta a fare un determinato tipo di cose, è lì la bravura del regista ed è lì la bravura del rapper.
Esiste questo fascino nascosto in un'arma, forse perché questo oggetto ha un potere enorme.
Una pistola è solo una pistola, è un pezzo di ferro, è tutto quello che racconti dietro che lo rende magico, che lo rende romantico, ed è un modo come un altro di esorcizzarla. Tutto quello che c'è nel gangsta rap è meglio che succeda in una canzone che non che succeda realmente, no? Piace alla gente perché alla gente piace il sangue, la gente vuole il sangue, è sempre stato così. Lo vedi dai commenti in TV, dai battibecchi tra gli opinionisti che si scannano per una stronzata, la gente vuole il sangue, la vuole sullo schermo e lo vuole anche nella musica.
Right. Noi artisti, crescendo, valutiamo un po' di più il peso delle nostre parole. Da giovane lo affronti con maggiore libertà e meno consapevolezza delle possibili conseguenze. Forse però non è giusto limitare questa libertà di espressione solo perché i più piccoli poi emulano su TikTok i loro artisti preferiti.
Come giustamente diceva Tupac, nel momento che tu mi dai i tuoi fottuti $9 e ti prendi il mio fottuto CD, la mia responsabilità nei tuoi confronti è finita. Da quel punto di vista, io credo che il ruolo di educare spetti alle famiglie, alla scuola, quelli che sono gli educatori, quelli che hanno quei ruoli lì, no? E dal mio punto di vista, un ragazzino che emula determinate robe sui social, su TikTok, mi fa tenerezza. Ma perché mi fa tenerezza? Perché un bambino non sa quello di cui sta parlando e non sa quanto dolore, quanta sofferenza c'è dietro determinate cose. Se uno che viene da un contesto difficile, da una situazione problematica e trasforma quella roba lì in un impulso per venirne fuori, per creare arte, allora lo sta facendo nel modo giusto.
Grazie Ciro, sempre on point. Da ragazzino ho capito subito che le rime più violente e volgari scuotevano di più. Volevo attirare l'attenzione e sapevo come fare. Al liceo tutti i gruppi musicali mi volevano sul palco con loro. Con i miei freestyle facevo saltare tutti sulle sedie, scaldavo il pubblico. Fuoco, fuoco, fuoco. Più usavo immagini forti, più la gente impazziva. Più la gente impazziva, più ero spinto a esagerare. La mia rabbia nasceva dall'indifferenza, quella che si respira in una città di provincia dove le novità non vengono viste di buon occhio. Fin da piccolo sono stato una voce fuori dal coro, ho dovuto costruirmi subito una corazza. Ho iniziato a indossare la maschera da duro prestissimo, perché vivevo in una realtà dove se non alzi la voce non esisti. Sotto effetto stono dei sottotono è diventato doppio platino perché i ragazzi della mia età ci trovavano dentro tutte le contraddizioni che vive un adolescente quando sogna una vita migliore. Venire dal basso, senza una base economica, vuol dire dovercela fare da soli. Restare vittima del proprio personaggio un attimo. Se confondi i sogni con la realtà, perdi il senso di entrambi. Molti artisti non sopravvivono ai loro personaggi. Ci vuole una bella dose di coraggio per non diventare una copia di se stessi dopo un grande successo. Il mercato impone linguaggi musicali predigeriti e spesso scontati, ma è proprio chi abbatte questi muri che fa la differenza. Dopo un grande successo la pressione poi è enorme. Sulle spalle inizia a schiacciarti il peso degli interessi di manager, etichette, agenzie di booking, centinaia di migliaia di euro investiti su di te. Sapresti reggere lo stress? Le cose cambiano rapidamente e il peso di tutto questo sistema può facilmente affondarti. Abbiamo in Italia un tattoo artist di fama mondiale, rispettato dalla scena chicana di LA, Machko. Dalle splendide coste di Monopoli è conosciuto in tutto il mondo per i suoi ritratti in stile black and grey. Machko, cosa ti affascina dell'immaginario gangster che hai sempre raccontato nei tuoi tattoo?
Ne ho tutti i temi, prima ancora della musica. Temi di strada, temi di rivalsa, di affrontare la vita, di salvarsi la vita. Ovviamente poi la sonorità aiuta e condisce tutto. La sonorità un po' più aggressiva, senza fronzoli, senza censure, senza troppe moine. Poi ovviamente il fascino verso quello che è che può sembrare una trasgressione, come era stato negli anni 70-80 il punk, negli anni 90-2000 gangster rap.
Con Ciro parlavamo della responsabilità che abbiamo come artisti nei confronti dei più giovani quando ci esponiamo sui social. Un consiglio da parte tua sull'approccio ai social in fatto di tematiche gangster quale potrebbe essere?
I social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, comunque sono un portale verso l'esterno immenso, cioè in un attimo la tua parola può diventare virale, essere seguita dalla massa, così come essere dimenticata il giorno dopo. Quindi quando si esprimono determinati argomenti o quello che sia, se lo devi fare devi essere sempre consapevole di quello che stai facendo. La consapevolezza prima di tutto, cioè, se devi affrontare determinati argomenti su un social, sappi che di fronte c'hai migliaia, centinaia, milioni di persone che magari non andranno mai ad approfondire l'argomento che hai detto. Ci sono stati esempi che magari la gente viene spinta a gesti stupidi per emulazione o perché spinti da il ragazzino super famoso che ha detto o ha fatto determinate azioni sui social inneggiando a violenza o quello che sia. Quindi consapevolezza prima di tutto.
Una tua considerazione sulla violenza?
La violenza secondo me affascina perché è un estremo. E come tutti gli estremi sono molto più attraenti delle cose semplici e banali. La violenza affascina perché a volte anche attraverso la violenza uno riesce a farsi una posizione che poi possa essere giusta o sbagliata a livello morale. Quello è ovviamente una cosa personale, però molte volte la violenza affascina proprio perché porta magari a un risultato di superiorità acquisita rispetto a qualcun altro. Però per assurdo poi anche quando invece la violenza porta qualcosa di negativo, tipo finisci in carcere, vieni chiuso in prigione, quello è un altro eccesso, un altro estremo, quindi attrae pure quello per assurdo. Prescindere poi il livello morale di accettare o meno la violenza, però la gente affascina le nostre cose.
La musica è stata la mia salvezza. Come staccare i piedi dal suolo e volare verso il mondo delle idee. Quando scrivo una canzone è lì che mi ritrovo. La realtà non esiste più, cammino in un fiume di parole perfette per raccontare le emozioni. Il mio compito è quello di metterle in ordine, perché tramite loro posso mettere ordine anche nella mia anima e in quella di chi mi ascolta. Fin da piccolo sono stato affascinato dalla meditazione. Il vuoto che ricerchi alla base di uno stato meditativo mi ha isolato e protetto dalle difficoltà di tutti i giorni. Ho sempre divorato tanti libri ispirati alle culture orientali. La loro maggiore attenzione verso un lato più intimo mi aiuta ad assaporare e raccontare nel profondo le emozioni che voglio esprimere nei miei brani. Le parole di Krishnamurti, di Yogananda, di Steiner non ricordano gli insegnamenti dei miei genitori o dei miei professori, eppure fin da subito sono risuonate in me forti, appassionate, limpide. C'è un bellissimo passaggio tratto da Libertà dal conosciuto, un libro di Krishnamurti in cui dice: violenza non significa soltanto uccidere qualcuno. C'è violenza quando usiamo una parola tagliente, quando facciamo un gesto per respingere una persona, quando obbediamo per paura. Quindi la violenza non è soltanto quella delle stragi organizzate nel nome di Dio, della società o del paese. La violenza è molto più sottile, molto più profonda, e noi stiamo indagando la vera profondità della violenza. Quando vi definite indiani o musulmani, cristiani, europei o qualsiasi altra cosa, voi siete violenti. E sapete perché? Perché vi state separando dal resto dell'umanità. Quando vi separate per una fede, per nazionalità, per tradizione, questo produce violenza. Questo dice Krishnamurti. Quindi una persona che cerca di comprendere la violenza non appartiene a nessun paese, a nessuna religione, a nessun partito o sistema politico. Si preoccupa della comprensione completa dell'umanità. Un'altra sua riflessione recita: la sorgente della violenza è l'ego, che si esprime in moltissimi modi, dividendo, cercando di essere o di diventare qualcuno, divide se stesso tra il me e il non me. Insomma, si parla sempre di un conflitto che sta alla base della violenza, che sia interiore o tra gruppi di esseri umani. La realtà ci spinge a creare una corazza e a non mostrare le nostre debolezze. La natura ci insegna che solo il più forte sopravvive e inconsciamente cerchiamo di mostrarci agli altri forti e sicuri delle nostre scelte, ma non è sempre facile. Siamo violentati da una marea di input, ma subiamo il fascino di questa violenza. Allora, come si può trovare la forza per liberarsi e sentirsi ispirati ad agire seguendo il nostro cuore? La nostra mente fa di tutto per confonderci e porci dei dubbi, quando invece la mente è nostra complice, convinta delle scelte che ci detta il cuore, dispensa i consigli adatti per riuscire a direzionare le nostre energie. Molto spesso nella folle vita social di oggi ci ritroviamo a inseguire sogni che non ci appartengono. Non è semplice trovare la propria strada, ancor di più in questo folle e disperato presente che viviamo. Perché la mente e il cuore seguano la stessa rotta, smettano di litigare, è importante scegliere un percorso che sentiamo nostro nel profondo. Invece di inseguire i sogni degli altri, è importante aprire un dialogo con noi stessi e capire cosa vogliamo davvero. Se siamo centrati, se il cuore è in accordo con la mente, la nostra strada verrà spianata e l'universo ci aiuterà a realizzare tutti i nostri sogni. C'è chi non ci crede e chi invece riesce a concentrare tutte le proprie energie in un sogno che vuole assolutamente realizzare, mettendo a fuoco gli ostacoli da superare e gli impegni giornalieri che lo porteranno al traguardo. Sicuramente un mix di istinto e fortuna, ma chi ha raggiunto traguardi importanti vi parlerà di continue cadute e difficoltà di fronte alle quali non si è mai arreso. Uno tra questi è sicuramente il mio socio nel sottotono Big Fish. Non poteva mancare in questa prima puntata di Sotto Effetto Podcast. My bro, cosa ci affascina della violenza?
Diciamo che la violenza è affascinante appunto per i ragazzi molto giovani che sono diciamo inconsapevoli di quello che può portare la violenza, perché appena cresci capisci che la violenza genera violenza. Nell'economia di un appena maggiorenne o comunque un minorenne e nella mentalità di un appunto di un ragazzo di quell'età si genera questa roba che dove devi essere per forza contro tutti, dai genitori alla società, e di conseguenza è affascinante essere il capo ed essere violento, perché con la violenza puoi prendere tutto quello che vuoi. Poi crescendo capisci che è tutta una cazzata, però è una cosa che ti affascina quando sei veramente minorenne, perché se continua ad affascinarti quando sei maggiorenne e più grande, allora c'è qualche problema.
Bang! Diglielo! È qualcosa radicato nel profondo.
È il racconto dell'esasperazione di un malessere che va, secondo me, al di là della musica.
Sei stato uno dei primi producer hip hop a viaggiare oltreoceano. Che ricordo hai di quei viaggi negli Stati Uniti?
Ma io, allora, sono andato prima a New York nei primi anni 90 e si respirava veramente la delinquenza, la pericolosità della città. Nonostante si fosse nell'era di Giuliani, che è un po' ripulito New York, comunque si respirava veramente la delinquenza e la paura della gente di essere scippata, rapinata. Io ho visto una rapina sull'Ottava Avenue in mezzo alla gente e lì capisci che quello che raccontano nei dischi è vero. Bisogna stare molto attenti, cioè sono città comunque pericolose, ma anche adesso New York è pericolosissima, come Londra è pericolosissima, come d'altro canto anche Milano è diventata molto pericolosa. Ma è diventata pericolosa Milano appunto per l'atteggiamento di alcuni ragazzi, magari appena maggiorenni, che vogliono ostentare credibilità.
E qui tocchi uno dei punti caldi di questa puntata. I più giovani, nonostante vogliano dimostrare il contrario, sono i più fragili perché facilmente influenzabili. Si tende a colpevolizzarli invece di domandarsi che tipo di società abbiamo creato per loro.
Io non sono contro il racconto della strada, perché il racconto della strada ci deve essere. Bisogna solo capire in che modo si racconta, perché ogni parola ascoltata da un ragazzo minorenne è amplificata per 10, per 50, per 100. Perché credono che tutto quello che dice un rapper, il loro idolo, sia una verità assoluta. Invece è soltanto un punto di vista.
Il mio brother droppa perle, così. Grande Fish. Una cosa è certa, Nella lunga strada della vita la rabbia e la violenza non sono mai buone consigliere, ed è bene imparare a sfruttare il fuoco che arde dentro di noi per illuminare la via che realizzerà i nostri desideri più profondi. Perché la violenza è così affascinante? Perché somiglia al fuoco, ipnotizza come le fiamme di un falò. Una magia naturale e magnetica che però può distruggere ogni cosa. Subire il fascino del fuoco non è sbagliato. L'errore è dimenticarsi che ti puoi bruciare. Per oggi il nostro viaggio si ferma qui, ma sicuramente torneremo a parlare della rabbia e del suo elemento fuoco, per scoprire assieme come possiamo imbrigliarla e sfruttarla a nostro vantaggio. Non perdetevi la prossima puntata, perché si parlerà di soldi. Siga! Sotto effetto podcast è scritto da me, Tormento, con la collaborazione di Matteo Politano. Montaggio e musiche originali di Rufio, curato da Viola Afrifa. Una produzione One Podcast.
Conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.